spogliate di qualcosa se non possono disporre di questi mezzi che sono entrati prepotentemente nella vita quotidiana di tutti noi. E quindi adesso ecco, siamo finalmente in collegamento con Milano e quindi eccoci qui. Pronto?
Pronto?
Sì, pronti.
Ciao, ecco. Allora dici un po' sta landa desolata che è diventata Milano, che impressione hai?
È una situazione abbastanza strana. Allora, io sono arrivato stamattina.
Puoi cercare di parlare o più forte o avvicinarti di più al microfono?
Sì, forse perché stavo...
Sì, ottimo.
Senti meglio?
Sì, sì.
Ok, sono arrivato stamattina, partito alle 6 del mattino, e il treno doveva essere in ritardo di 40 minuti, programmati. E invece è arrivato in ritardo soltanto di 20, quindi insomma è iniziato abbastanza bene. La stazione centrale era abbastanza vuota per essere un giorno, quando sono arrivato erano le 10:30, sono rimasto fino verso mezzogiorno e molte persone avevano una mascherina un po' diciamo di vari tipi di mascherina, c'è chi porta quella giusta diciamo e c'è quella di garza, però essendo Milano molta gente anche un po' fashion aveva delle mascherine un po' più organizzate. L'impressione è che più i turisti e gli stranieri siano impressionati che non i milanesi. Io ho parlato con tante persone, moltissime persone sono senza mascherina e ostentano sicurezza, e di sicuro Milano è molto più deserta del solito, nel senso che poi sono andato nella zona appunto Casal Pusterlengo e Codogno, vicino Codogno, ovviamente non siamo entrati perché è zona rossa. Siamo stati nella cosiddetta zona gialla, in un bar che appunto adesso secondo l'ordinanza regionale chiudono i bar alle 6, no? E quindi abbiamo parlato con questo barista, con alcune persone in zona, appunto alcuni che non possono più lavorare lì, abbiamo parlato con un'azienda che ha delle grossissime difficoltà a mandare gli ordini che devono evadere da altre aziende. Tra l'altro anche aziende cinesi, quindi aziende, è una zona altamente industriale, stiamo parlando di aziende giganti, per esempio c'è questa Unilever dove il ragazzo, il 38enne, diciamo una delle prime dei primi pazienti lavora, che è chiusa, ci stanno aziende di tutti i tipi, da Armani, Luxottica, veramente tantissimi lavoratori sono in difficoltà e non possono lavorare. Per esempio ci sta una che processa le carni, le mucche, con 500 dipendenti, di cui 300 vivono nei comuni della zona rossa, quindi non possono lavorare. Insomma, è un disastro dal punto di vista economico. E, per esempio, appunto, quello che ho intervistato oggi pomeriggio, che ha una ditta diciamo di famiglia, diceva che loro più di una settimana così non reggono, anche perché la loro difficoltà è che adesso i loro clienti diciamo stanno cercando dei fornitori altrove. Lui aveva problemi addirittura a trovare gli autisti per i camion, perché gli autisti non vogliono venire, che hanno paura di venire nella zona gialla. E per ultimo la paura è che questa zona rossa possa durare ancora a lungo e che la zona gialla stessa possa essere zona rossa magari domani o dopodomani o tra 3 giorni, perché ovviamente il virus non è che vede la fine del comune e poi si ferma, insomma. Quindi è una situazione un po' strana. Alcune persone sono molto tranquille, anche anziani, giovani, che stanno lì e vedono le macchine dei giornalisti passare, fare i loro servizi, e altri invece non escono di casa, insomma. Adesso sono nella periferia di Milano, c'è poca gente, insomma, non è appunto tutto chiuso. Un po' desolante, un po' strano.
Ecco, hai parlato di questa problematica che riguardano soprattutto i lavoratori in questo caso. Sei riuscito a capire che cosa gli hanno detto le aziende, le assicurazioni, come sono considerati in malattia, pagati, non pagati, cassa integrazione?
Allora, io so che per quanto mi diceva ci sono alcuni che fanno questo cosiddetto smart working, no?
Sì.
E quindi lavorano da casa. Poi c'è stata appunto una decisione anche in tal senso dal punto di vista del governo, che dicono che appunto non devono passare attraverso un accordo tra lavoratori e aziende. Poi ci stanno alcuni che secondo me sono in grossa difficoltà e a rischio cassa integrazione, per esempio questi dell'azienda della trasformazione di carni. Non ho parlato direttamente con loro perché appunto sono residenti nei paesi coinvolti, però questo è quello che mi è stato detto. Di sicuro le aziende, diciamo, più piccole e medie hanno pochi dipendenti e sono, insomma, un po' a rischio, non adesso, però tra una settimana, se continua così, penso che vari perderanno il lavoro perché non possono continuare in una zona così industriale. Se inizi a perdere i pezzi, diciamo che le aziende piccole e medie da queste parti si occupano soprattutto di logistica, no? Quindi prendono le cose da Porto di Genova, quindi diciamo ci sono tanti competitors in zona, e se non vanno qua vanno a Bergamo, vanno in Brianza, quindi diciamo potrebbe mettere in ginocchio più che i lavoratori stessi, i lavoratori imprenditori, quelli delle piccole aziende, diciamo. I lavoratori delle grandi aziende, dipende dalle grandi aziende poi che scelte faranno, ma di sicuro possono stare in piedi più a lungo che non le piccole aziende. Però a livello proprio di politiche aziendali, di cosa faranno loro, penso che non sia stato deciso ancora nulla. Insomma, questi primi giorni saranno a casa, in vacanze forzate, diciamo. Il vero problema è per quelle lì che, per esempio, oggi ho contato un geometra che mi diceva: io faccio appunto un libero professionista, ho lo studio nella zona rossa, non posso entrare, sto al bar con internet. Però insomma, quanto può durare un freelance o qualcuno, insomma, che non è dipendente, la quarantena non ce la può permettere. Lo stesso, ci sono degli insegnanti che adesso invece per esempio sono in contatto con uno proprio a Codogno che ha fatto anche un bel servizio video che ho letto oggi, che non stanno lavorando, la stanno prendendo bene insieme ai bambini, no? Perché diciamo sembra una vacanza. Però, ma d'altronde è lo stesso problema per tantissimi italiani che abitano in Cina e che dopo un mese più che stanno qua non sanno. Io parlavo ieri con una che fa la hostess per Air China, che è italiana, e che non sa se verrà pagata o no. E quindi è un problema che, diciamo, ancora secondo me non è stato ancora considerato, sperando che finisca presto. Chissà, un'altra insomma, finirà presto. Se finisce presto, forse si riuscirà a risolvere, se no penso che molte aziende piccole qua saranno in crisi nera.
Un'altra cosa che, parlando giorni fa proprio con un abitante di uno di quei comuni della zona rossa, ci diceva, oltre la descrizione della situazione che corrisponde a quello che ci dici tu ovviamente, ci diceva come impressione che questa quarantena a volte sembra più un coprifuoco che una quarantena. Insomma, si ha un po' questo, in certi momenti, questa sensazione. Tu hai avvertito qualcosa del genere, cioè un controllo massiccio, una situazione di non solo di estrema paura ma anche di...
Guarda, io ho visto, stando al blocco, uno dei blocchi stradali, che per esempio, a parte che praticamente il 90% delle macchine vengono fatte entrare, e ne abbiamo viste in mezz'ora, 40 minuti, ne abbiamo viste almeno una ventina entrare. E non solo, per esempio è arrivato un ragazzo che ha portato del cibo, delle altre cose per quelli che stavano dentro, si è incontrato con uno che veniva da dentro, che è uscito, si sono scambiati le cose, cioè, fa un po' ridere, insomma, come misura. Sembra veramente un po' un coprifuoco, però detto questo, loro in paese non devono per esempio portare la mascherina, devono soltanto limitare diciamo i momenti di socialità. Anche qua una cosa un po' strana, cioè chiudono i bar però non chiudono i ristoranti. Cioè, lo stesso un prete diceva poco fa, abbiamo sentito, noi non possiamo fare la messa, però al tempo stesso possono andare al bar a prendersi il caffè in un posto molto più piccolo che non è chiesa. Insomma, sembra, alcuni dicono che sono misure esagerate, che sono misure un po' che tagliano tutto con l'accetta, diciamo. È un po' difficile giustificare queste misure, però tutti quanti sembrano molto pazienti. Detto questo, sono passati pochi giorni, dopo 10 giorni così. Certo, non è proprio una situazione piacevole. Detto questo, anche è pieno di ambulanze, quindi non so esattamente cosa stia succedendo dentro, perché noi in quella mezz'ora, 40 minuti che siamo stati lì davanti, sono passate 5-6 ambulanze a sirene spiegate, con ovviamente tutti bardati, con le tute. Sembra una situazione un po' di coprifuoco forzato, però all'interno del paese, quando il paese accanto invece vive in completa libertà. Cioè sembra un po' parziale, che va a incidere, d'altronde pure la sospensione dei tributi riguarda soltanto questi paesi, quando in realtà anche il paese accanto è affetto da situazioni simili. Sembra un po' come quella misura che c'è stata all'inizio del discorso dei voli, no? Che i voli diretti non dovevano arrivare, ma alla fine arrivavano i voli indiretti, e si è dimostrato pure una delle cause per cui sono più infetti qua, per il semplice fatto che se arrivavano i voli diretti tu riuscivi a monitorare chi arrivava, mentre con i voli indiretti arrivano via terra e alla fine non sai manco chi è arrivato.
Sì, ma rispetto a quello che dicevi poco fa sui paesi vicini, proprio il compagno che abbiamo sentito domenica mattina di, appunto, di quella zona ci diceva che poi ha poco senso magari circoscrivere questa zona rossa a questi paesi, perché lì si sono verificati i casi, quando in questa cintura comunque i paesi hanno fra di loro, anche fuori, quindi nella zona gialla o anche oltre, numerosissimi contatti, perché sono comunità relativamente piccole che si relazionano tra di loro. Pronto?
È evidente che ci sono, cioè se dovessero fare così per tutti quanti quei posti dove troveranno il virus, loro dicono chiaramente che lì c'è un focolaio, ma potrebbe essercene altri 10 di focolai. Sembra un po' come la misura presa, ieri parlavo appunto con una persona che ha partecipato a un incontro di pubblica sicurezza, che appunto commentava sul fatto che fortunata la coppia dei cinesi a essere stata, diciamo, i primi pazienti, perché sono stati molto seguiti, ma in verità ce ne sono tanti altri che non sono stati controllati.
Sì.
E tra l'altro mi diceva che in questo incontro di pubblica sicurezza, a livello del ministero, si parlava delle possibili cause di, appunto, del coronavirus, e alcuni medici dicevano che sembra che il coronavirus, secondo loro, fosse già in circolazione da dicembre addirittura, quindi insomma già sapevano di questo virus, si è detto anche, sembra venire dai uccelli migratori, sembra che ognuno ne dica la sua, in verità si sta brancolando un po' nel buio e tutti sperano che si tratti appunto di una influenza e poco più, ma le misure sono fatte in una maniera appunto per far vedere che lo Stato c'è, ma poi per chi veramente viene affetto da queste misure si vede anche che lo Stato non capisce bene lo stato delle cose.
Sì.
Perché uno viene qua e capisce insomma che qua c'è un paese, è un fabbricato, una fabbrica immensa, viene chiusa a 200 metri di distanza, invece la vita sembra scorrere normalmente, insomma è evidente che è un po' iniqua come cosa.
Sì, anche noi insomma questo pomeriggio abbiamo proprio sottolineato le contraddizioni, no, delle indicazioni che vengono date e delle misure che vengono attuate nelle varie città, non solo ovviamente lì, ma per esempio a Roma sono stati deciso il rinvio di concorsi, capito, che in una zona dove non c'è ancora nessun caso, perché poi quei tre che sono stati allo Spallanzani, compresi appunto i due coniugi cinesi, non hanno assolutamente contagiato nessuno, tant'è vero che lì all'albergo dove avevano soggiornato non c'è stato nessun caso positivo. Quindi questo insomma dà da pensare, ecco, molto, diciamo così. Vuoi aggiungere qualcosa?
Diciamo, Milano, la situazione, cioè se facessero una cosa, io commentavo prima, appunto, se facessero una scelta come quella di Milano e della Lombardia di chiudere i bar a Roma dalle 18 alle 6, penso che la vedo molto dura, insomma, fare una scelta del genere. Sembra essere più realisti del re, ecco.
Sì, anche perché appunto poi i mezzi pubblici continuano, ovviamente ci mancherebbe altro, a circolare, e che sono insomma una fonte. Senti, va bene, allora ti salutiamo, ti ringraziamo molto, sei stato molto molto utile, grazie.
Grazie a voi,
ci
vediamo martedì prossimo.
Certo, ciao. Perché ricordiamo, questo è il compagno di Termini TV che anche stasera comunque è stato presente, anche se in maniera diversa. Andiamo verso la conclusione, finalmente mi sono ricordata della cosa che volevo dire dall'inizio della trasmissione e ve l'accenno, ovvero che già il medico di cui vi ho parlato, il virologo intervistato di Brescia, intervistato da Radio Onda d'Urto, diceva che il servizio sanitario, nel caso si creasse una situazione tipo quella cinese, non sarebbe assolutamente in grado di fronteggiarla, e gli unici che lo possono fare sono l'esercito e l'esercito. E poi il fatto che gli ospedali privati, quindi anche quelli convenzionati, sempre così solerti a scippare al servizio sanitario pubblico fonti di guadagno, e discorso insomma che non ripeto, non hanno assolutamente nessun obbligo, e sicuramente non è lì che si rivolgono le persone che hanno problemi e vogliono capire insomma che cosa devono fare.
E questo è l'aspetto che, di cui abbiamo parlato domenica in quella trasmissione specifica dedicata a questo problema, e cioè che il dato eclatante è che non viene assolutamente considerato dagli organi di informazione, dagli uomini politici e così via, lo evitano decisamente, è la situazione, lo stato del Servizio Sanitario Nazionale, che in questa emergenza mostra tutte le sue carenze, datosi che da anni è saccheggiato, letteralmente svuotato di competenze, di personale, di risorse economiche, l'abbattimento dei posti letto generalizzato in tutta Italia e così via, in favore di strutture private, di cliniche private, di confraternite di vario tipo che si vantano anche di fare propaganda. Pensiamo al Gemelli di Roma che apre i laboratori, gli ambulatori gratis per i meno abbienti, così eccetera eccetera, che si permette tutto questo in virtù del fatto che questo scompenso delle strutture pubbliche poi avvantaggia anche e soprattutto economicamente tutto il settore privato. E la sostanza però, che speriamo venga la luce proprio fra tutte le persone, e che oggi di fronte a una situazione del genere, quando ti prende la paura, quando ti prende il panico, l'ansia di esserti ammalato, di esserti contagiato, non vai alla Mater Dei, alla clinica privata, all'ospedale privato, perché tra l'altro ti mandano via, ma vai all'ospedale pubblico, e allora le chiacchiere, come si dice, stanno a zero. Speriamo che questo almeno serva come momento di riflessione proprio su questo argomento.
Senza parlare dell'aspetto che tratteremo magari un'altra volta, vediamo che succede, dell'assalto ai supermercati, anche in alcuni supermercati di Roma, e magari questo attiene più alla sociologia, all'antropologia, ma insomma ce ne occuperemo, andremo un po' a vedere in giro.